Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite su Liberi TV. Siamo in collegamento oggi, come altre volte, con Francesco De Palo. Lo ringraziamo di essere qui con noi. Oggi è 27 luglio, vedete questa trasmissione fra qualche ora. E con Francesco De Palo, che è direttore di Mondo Greco e corrispondente dalla Grecia dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, parliamo ovviamente di Grecia. E ci siamo lasciati l'ultima volta, diciamo alla vigilia, se così possiamo dire, del famoso referendum greco, che c'è stato più o meno 3 settimane fa all'incirca. Cerchiamo rapidamente di riprendere un pochino, per fare una liaison, senza lasciare un buco, questo referendum che insomma era sul sì o no, sul piano che l'Europa proponeva, hanno vinto i no in ampia maggioranza, e dopo è successo insomma qualcosa, un certo assestamento, o meglio, se così possiamo dire, un trauma all'interno del governo di Tsipras, perché Varoufakis ha lasciato, forse anche insomma in qualche modo questo referendum ha dato una scossa a questo, o meglio ha agevolato questo distacco. Con Francesco, ecco, vorremmo riprendere da questo momento per vedere poi le importanti, diciamo, evoluzioni che ci sono state fino ad oggi, con notizie abbastanza importanti che ci sono, perché ci sono creditori che sono andati ad Atene per parlare appunto di ulteriori, in pratica, piani di salvataggio, memorandum e così via. La parola a Francesco.
Sì, buonasera. Beh, sì, per riprendere un po' il filo del caso greco, ci eravamo lasciati prima del referendum, ma dopo il referendum è accaduto un qualcosa che ha, diciamo, controbilanciato la piazza stessa. Il 61% dei cittadini greci ha detto no a nuove misure di austerità, no a nuove misure imposte dalla Troica, ma magicamente, come se quel 61% non fosse mai esistito, beh, esattamente 2 giorni dopo Tsipras ha spuntato un piano che è peggiore di quello proposto da Juncker qualche settimana prima del referendum. C'è stato infatti il voto del Parlamento greco al nuovo piano Lacrime e Sangue, che prevede misure draconiane con altre sforbiciate a pensioni, indennità, a stipendi, con altri tagli, soprattutto alla sanità, con altri interventi unilaterali da parte della Troica, che se volesse, domani mattina potrebbe chiedere al governo greco di licenziare i dipendenti pubblici o di abbassare delle aliquote IRPEF o addirittura delle pensioni. Beh, da quel giorno ad oggi è successo che il governo Tsipras è stato terremotato, in quanto la notte stessa del referendum, il ministro delle finanze Yannis Varoufakis, consapevole che la propria linea guida era stata stralciata dall'agenda del partito di Syriza, si è dimesso e soprattutto nella settimana successiva Tsipras ha dato luogo a un rimpasto di governo, allontanando la frangia di dissidenti appartenenti al cenacolo culturale di Iskra, il think tank dell'ex ministro dell'ambiente Panagiotis Lafazanis, che è in un po' l'anello di collegamento di Atene con Mosca, e ha dato vita a questo Tsipras 2 che tra l'altro è nato non sotto buonissimi auspici, perché tra l'altro c'è un attore televisivo, preda, insomma, bersaglio dei social network greci, ci sono una serie di figure che non sono di primissimo piano della politica greca. Tra l'altro lo scouting di Tsipras per creare la famosa seconda squadra di governo non è stato uno scout felicissimo, perché di candidature non ce ne sono state sulla sua scrivania. E così oggi abbiamo, a poche ore dal ritorno dalla Troica d'Atene, un governo, sì, composto dalla maggioranza di Syriza, ma che ha appena 3 voti sopra la soglia minima dei 120 per non cadere per legge, un governo che è ancora in alleanza con i destrorsi dell'ANEL, gli indipendenti di destra guidati da Panos Kamenos, ma un governo che è politicamente debole da un punto di vista interno, perché l'elettorato di Syriza non nutre più fiducia in Tsipras, l'elettorato di centro è attratto da altre proposte, e soprattutto un governo debolissimo fuori, perché lo stesso Juncker si è meravigliato del fatto che poche settimane prima Tsipras aveva respinto l'ultima proposta di Juncker di un piano di salvataggio con una serie di compiti a casa che il governo greco dovrà fare, e oggi Tsipras ne ha accettato un altro che è ben peggiore del precedente. Quindi la situazione non è delle più floride, oggi è appena arrivata la Troica e non è detto che le trattative continuino con il sereno, perché il barometro segna ancora burrasca.
Segna burrasca e diciamo che riguardo al rimpasto, come si dice in Italia, con l'italico idioma ormai entrato nella politica, il rimpasto, questo governo ha perso, questo di Tsipras ha perso, diciamo, l'ala un po' più diciamo, comunista, un po' più estremista. Quindi in qualche modo questo popolo, insomma, che si sente vessato da queste condizioni, in qualche modo vedeva un po' una garanzia, anche se magari forse in certi casi populistica, però diciamo di persone più disposte a difenderla da quella politica del rigore. E queste persone non ci sono più adesso. Quindi quello che ti volevo chiedere, l'identificazione, perché un po' questa cosa a me ha preoccupato quando poi ho visto i primi scontri, quando insomma ci sono stati anche in Piazza Sintagma, cioè il tessuto, diciamo, politico e sociale, ecco, l'identificazione in qualche modo con questo governo ancora c'è, c'è la credibilità, c'è diciamo, la consapevolezza che comunque è un'opportunità, perché poi insomma sappiamo che da questo tipo di situazioni alla balcanizzazione o somalizzazione, al disordine sociale in senso ampio, è facile poi il passaggio.
Allora, guarda, io premetto, che comunque qualcosa si è rotto tra Tsipras e il paese, perché chi l'aveva votato con il preciso mandato di far restare la Grecia nell'euro, ma a condizioni diverse. Noi dobbiamo ricordare che siamo arrivati a queste elezioni dello scorso gennaio dopo 3 anni di memorandum, dopo 3 anni di misure di austerità che hanno peggiorato le condizioni della Grecia. Il rapporto debito-PIL della Grecia era al 120% nel 2012, oggi è al 185% e veleggia verso il 200%. Significa che la medicina della Troica non ha chiuso il buco strutturale greco che c'è. Persiste e continua. Ricordiamo che fino a dicembre del 2014 c'era un mancato gettito fiscale per le casse dello Stato greco pari a 1 miliardo al mese, cioè la Grecia non riusciva a farsi pagare le tasse dei suoi cittadini per 1 miliardo di euro al mese, che è un dramma. Tsipras è arrivato con il suo slogan. Lo slogan di Tsipras era Ielpida erichite, ovvero la speranza arriva. Il suo programma di governo, come hai sottolineato anche tu, con un filo di populismo, certo, ma era fondato su 3 principi, sui principi dei padri fondatori: la solidarietà verso i più deboli, certo il rispetto delle regole, ma con un occhio allo sviluppo che non sia austerità. Beh, fino ad oggi Tsipras ha, in un colpo solo, riportato la Troica ad Atene, perché oggi pomeriggio la Troica è tornata ad Atene, guidata da un capo delegazione che è ben più algido e duro rispetto a Paul Thompson, il precedente interprete del Fondo Monetario Internazionale. Questa signora che è arrivata oggi, che si chiama Delia Voscopulu, è rumena ed è durissima, dicono gli analisti. Tra l'altro ha curato il caso Cipro con l'Aircat, con il prelievo forzoso nei conti ciprioti. Quindi già sappiamo di che cosa stiamo parlando. Al secondo posto, l'austerità non è stata abbandonata, tutt'altro. L'austerità è stata raddoppiata perché molti greci con cui ho parlato in questi giorni non hanno letto il nuovo piano Lacrime e Sangue per avere 86 miliardi. Questi denari entreranno e saranno fatti tornare indietro per il 70%. La Grecia entro il 20 di agosto deve rimborsare altri 3 miliardi e mezzo di euro. Quindi se questi primi denari sono arrivati solo 1 miliardo e 700 milioni nel corso dell'ultima settimana, quindi dovranno arrivarne altri di pretti, ma di quei denari che sono arrivati, solo 400 milioni sono rimasti nelle casse dello Stato greco per pagare stipendi, pensioni, per pagare l'elettricità dei comuni. Sono soldi che sono già tornati al Fondo Monetario Internazionale e per pagare i prestiti. Quindi, ancora una volta, e in questo caso Tsipras è stato complice, forse suo malgrado, non lo sappiamo, ma ancora una volta si è scelto di chiudere il caso greco con altri prestiti infiniti, a condizioni ben peggiori dei precedenti, con un tasso di interesse capestro, forse prolungando l'agonia, perché non si sa ancora se ci sarà un'altra ristrutturazione del debito, ma non si è affrontato il nodo principale. Tra l'altro, il nodo principale sul quale Varoufakis si è dimesso è quello che ha sottolineato nei giorni scorsi Christine Lagarde, il capo del Fondo Monetario Internazionale, che paradossalmente oggi ha le stesse posizioni di Varoufakis, cioè Varoufakis è stato fatto dimettere perché aveva posizioni che oggi sono sottolineate dal Fondo Monetario Internazionale, ovvero il debito greco non è sostenibile, non lo dicono i singoli personaggi, ma lo dicono i numeri. Di sola austerità si muore, bisogna provvedere anche allo sviluppo. Tre, queste regole europee e questa mancanza di governance europea sta azzoppando l'Europa stessa. E allora, tornando all'inizio della tua domanda, Tsipras ne esce francamente ridimensionato. Perché? Perché al prossimo giro, che siano elezioni anticipate il prossimo 13 settembre, come scrivono i giornali greci, o che si vada alle elezioni in autunno, quindi l'8 novembre, beh, Tsipras di fatto è stato commissariato. E le sue opposizioni, che oggi lo stanno sostenendo in aula, votando al posto dei dissidenti di Syriza, non potranno aiutarlo in eterno, ma passeranno all'incasso. E quindi se non sarà un governo tecnico il prossimo, sarà sicuramente un governo dove da un lato ci sarà Syriza depurata dalle idee più integraliste, dalle idee forse che magari valeva la pena ascoltare, visto che fino ad oggi abbiamo ascoltato solo la campana dell'austerità e quell'austerità non ha risolto il caso greco. Quindi varrebbe la pena di ascoltare anche cosa dice l'altro medico alternativo alla Troica. Poi È chiaro che si possono trarre le conclusioni che si devono, però quantomeno sarebbe stato opportuno ascoltare quell'altra campana. Ma dall'altro, le opposizioni di conservatori, socialisti e soprattutto i centristi di Potamii, questo nuovo partito sorto attorno alla figura del giornalista televisivo, tuo collega Stavros Theodorakis, che in un solo anno di attività ha raggrandato il 7% alle scorse elezioni e si dice che voglia essere il nuovo frontman della Grecia, grazie anche ad appoggi con oligarchi ed editori francamente molto molto sensibili all'argomento, beh, sicuramente non faranno da stampella a Tsipras, e qualora dovesse esserci un risultato di pareggio di sconfitta per Tsipras, darebbero loro vita ad un ennesimo governo di larghe intese con la Troica, ad un ennesimo governo che sposerebbe l'austerità. Quindi in 6 mesi Tsipras ha bruciato quell'entusiasmo che si era creato nella piazza europea, ma non tanto per il sostegno di altri partner potenziali, come per esempio Podemos in Spagna, ricordiamo che in Spagna si voterà proprio il prossimo autunno, quindi si dice in concomitanza con la Grecia, ma per cercare di capire come migliorare l'Europa. Fare delle critiche all'Europa, alla governance europea, sul caso greco, non significa essere salviniani o essere iper anti-europeisti. Tant'è che Varoufakis sta mettendo su un movimento, proprio un'associazione, un movimento trasversale con la Fontaine, con lo stesso Galbraith, con altri personaggi, con altri economisti, proprio per ristrutturare l'Europa, non per abbatterla. Cioè, quindi qui non c'è una voglia di anti-euro, c'è una voglia di migliorare questa Europa che, così com'è, ha prodotto un caso, quello greco, che incide per appena il 2% del PIL europeo, ma nonostante incida per pochissimo, nonostante sia abbia il PIL di una provincia del Triveneto italiano, ha messo in stallo l'Europa intera e ha prodotto, udite udite, l'eurotassa che Schäuble vuol far pagare anche noi italiani.
Perfetto, arriveremo a parlare dei movimenti e delle manovre di Varoufakis, però prima voglio aprire lo spazio delle domandine da avvocaticchio del diavolo, e sono queste, sono due domandine secche. Primo, visto che insomma gli eventi sono anche conseguenza di questo referendum con cui abbiamo aperto, allora considerate il contesto emergenziale drammatico, forse parzialmente compensato dal fatto che ha una popolazione abbastanza ridotta rispetto ad altri paesi, la Grecia, quindi considerato un po' tutte le circostanze, il popolo greco con il quesito si è pronunciato in modo sufficientemente consapevole, era informato di ciò a cui avrebbe dovuto dire sì e ciò a cui avrebbe dovuto dire no? E poi l'altra domanda, che è molto diversa, riguarda l'FMI, effettivamente ci sta appunto questa, diciamo, diagnosi in pratica, a fine che questo debito è insostenibile, perché ormai sta oltre il 200% più o meno, insomma, del PIL interno, però qualcuno dice che ormai solo loro lo dicono perché sono stati in qualche modo pagati, non sono più quasi il credito che avevano, appunto, che la Grecia aveva nei suoi confronti dell'FMI è molto ridotto, quindi hanno un po' non più un grande interesse a continuare il rigore e quindi cominciano a dire che, insomma, magari il ripianamento ci vorrebbe, eccetera. E queste sono le due domandine dell'angolino le domandine dell'avvocato del diavolo.
Allora, caro diavolo, partiamo dal referendum. Allora, è pur vero che non c'è stata sufficiente informazione, nel senso che i media greci non hanno brillato per completezza delle informazioni e per, diciamo, dare spazio al ventaglio di opinioni. Molte persone greche, molti soprattutto studenti, hanno avuto occasione di capire esattamente che cosa c'era dietro il referendum leggendo la stampa straniera. Così hanno potuto farsi un'infarinatura di conoscenza su che cos'era il nuovo piano Lacrime e Sangue, che poi Tsipras, voglio dire, pur avendo il no del referendum, ha attuato tout court così sulla piazza, ma soprattutto grazie a certa disinformazione dei media greci è passato il messaggio che il no al referendum, quindi il no alle misure europee, fosse automaticamente un sì alla dracma. Questo è stato un gravissimo vulnus della comunicazione, e questo è accaduto perché in Grecia non c'è informazione indipendente. In Grecia non c'è informazione indipendente perché l'informazione è in mano a 5 oligarchi, i quali contemporaneamente sono editori, proprietari di squadre di calcio, partecipano alle privatizzazioni, fanno i lavori pubblici per lo Stato, hanno una serie di conflitti di interesse abbastanza macroscopici che forse in altri paesi europei non ci sono, nonostante una legge sul Bind Trust che è stata ampiamente bypassata in Grecia, intestando le società ai figli degli oligarchi. Quindi i grandi gruppi di potere, che gestiscono i grandi giornali, non avevano nessuna intenzione a che vincesse il no al referendum. E quindi, parlando con la gente comune, parlando con i greci al mercato, al bar, nelle caffettiere, nei ristoranti, passava il messaggio che quel no al referendum sarebbe stato automaticamente un voucher per tornare alla dracma. Quando alcuni greci hanno capito la questione, si sono un attimo straniti perché hanno capito come i canali televisivi e i giornali non abbiano fatto sufficiente informazione. Fatto sta che comunque il 61% dei cittadini greci ha detto no al piano. Quindi in questo senso non si capisce la schizofrenia politica e partitica del governo, perché fermo restando che la partecipazione alla famiglia europea impone la rinuncia ad un certo pezzetto di sovranità per acquisirne uno più globale, più collettivo, beh, non si capisce come si possa ignorare così palesemente, così, in maniera così macroscopica e direi anche volgare, la pronuncia palese di un popolo del 61% di chi si è espresso. A questo punto non andiamo più a votare, bruciamo le schede elettorali, il referendum, e accomodiamoci sulla nostra sedia in attesa che le decisioni vengano prese da altri. Ma se dobbiamo ancora salvare le apparenze, cioè se dobbiamo assistere alla vulgata che il nostro regime è democratico, quindi i cittadini votano e partecipano, non si capisce come un voto popolare sia stato mortificato 2 giorni dopo da una decisione assurda. Quindi il cortocircuito di Tsipras è essenzialmente democratico, è essenzialmente partitico. Syriza è un partito che è esploso. Al di là della diatribe, della scissione tra l'ala più radicale e l'ala più, diciamo, europeista, anche se non è propriamente così, al di là di questo, è la mortificazione di una pronuncia popolare che deve farci preoccupare. Significa che nel nostro continente il popolo è relegato a scomoda cornice. E non mi si venga a dire che il popolo non può prendere decisioni che devono essere prese da altre persone, perché se queste altre persone sono i ministri dell'economia dell'Europa che hanno prodotto il debito greco. E udite udite, hanno prodotto il debito italiano, che è di 2.500 miliardi di euro a fronte di quello greco di 280. Beh, non mi si venga a dire che questi illustri ministri, questi illustri professori sono tanto meglio del normale cittadino che ha espresso il suo voto al referendum, perché francamente non è così. Venendo alla seconda domanda, sì, può essere anche che il Fondo Monetario Internazionale oggi abbia posizioni più contro l'austerità rispetto a prima perché è già passato all'incasso della Grecia, ma a questo punto io gioco la carta della geopolitica, perché il Fondo Monetario Internazionale sta modificando una posizione che peraltro aveva esplicitamente palesato nel dicembre del 2012, a crisi appena iniziata. Voglio ricordare che uno dei funzionari più in vista dell'FMI, Olivier Blanchard, in un report ufficiale apparso sulla stampa straniera, disse che il debito greco già all'epoca non era sostenibile e che i numeri del memorandum imposti alla Grecia erano numeri sbagliati. Quindi oggi, dopo 3 anni, se ne accorge anche il vertice del Fondo Monetario Internazionale. Beh, la risposta alla tua domanda è alla geopolitica. Perché? Perché la partita non è greca. La partita non è giocata ad Atene, ma è giocata a Washington e a Mosca. Il Fondo Monetario Internazionale ha capito che la spinta propulsiva di Bruxelles verso una iperausterità che non sana le deficienze strutturali dell'Europa, ma peggiora dei conti e sta costruendo un continente in cui un paese solo ha uno sviluppo e tutti gli altri le briciole, è esplicitamente un meccanismo che non funziona, che non crea un'Europa concorrente dei BRICS e degli Stati Uniti, ma crea un'Europa con un unico paese al comando, con le altre economie devastate dall'austerity. Il dilemma dell'austerity, l'abbiamo detto più volte, è come quello della dieta. Io posso fare un regime di dieta per 2 mesi, per 3 mesi, ma se lo faccio per un anno muoio di denutrizione. È evidente, lo dicono tutti i medici. Allora, un paese che risparmia, che fa spending review non una tantum, ma che lo fa tutti i mesi, è un paese che non produce più nulla. Nell'antichità le civiltà come si sono sviluppate? Perché si posizionavano sui fiumi, sui monti o sulle città marinare, perché producevano commercio, producevano il giro di soldi. Se si interrompe il flusso di monete in una città, quella città muore. Oggi la Grecia è un far west. Ci sono città dove non ci sono riprese industriali, ci sono città dove non si fa PIL. Una città che non produce nulla, ma che è affetta soltanto da tagli verticali, è una città che sarà depopolata nell'immediato futuro, da dove partiranno tutti, se ne andranno. I cittadini più giovani, gli studenti andranno a studiare altrove, i giovani emigreranno. Quindi un paese che assume come strategia di lungo respiro la spending review imposta per sempre, è un paese che non ha futuro. Allora, questa cosa è stata compresa, per fortuna, dal Fondo Monetario Internazionale, ma non ancora dalla Germania. E allora lo scontro tutto intestino tra l'amministrazione Obama e la cancelleria Merkel, che che ha visto nel caso Snowden, quindi anche delle intercettazioni dei servizi, il punto più importante nell'ultimo anno trascorso, sta passando anche per la crisi greca. E quindi l'integralismo di Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, si sta lievemente appassendo per andare su posizioni più ragionevoli. Perché parliamoci chiaro, se io ho un debito nei confronti di una persona e mi rendo conto che questa persona questo debito non lo salda, beh, piuttosto che perdere tutto quel denaro, punto almeno ad averne il 20 o il 30%. Quello che Schäuble non vuol fare, perché Schäuble vuole andare dritto verso un Grexit anche a tempo, minacciando anche le tue dimissioni. Allora, lo scontro non è greco, è uno scontro oceanico che si sta consumando tra Washington, tra Mosca, ma con al centro Berlino, che anziché fare da ago della bilancia sta facendo da terzo concorrente in questa guerra. Quindi anziché depotenziare le testate nucleari, forse Schäuble ne sta aggiungendo qualcuno di troppo.
Sì, insomma, è un quadro abbastanza inquietante. E nell'ambito di questo diciamo scenario, così possiamo dire, i rappresentanti dei creditori della Grecia, quindi l'Unione Europea, Fondo Monetario Internazionale, sono ad Atene per appunto iniziare trattative, parlare, vedere un po' per il futuro, per ulteriori salvataggi, soldi che verranno dati alle banche. Nel frattempo la borsa è chiusa, gli scambi, se non sbaglio, sono bloccati, e Varoufakis, dal punto adesso di fuori del governo, si manovra e diciamo far parlare di sé per un fuori onda o qualcosa del genere, con cui do appunto a Francesco l'onore di dire cosa rivela questo, o abbia rivelato, insomma, questa specie di indiscrezione. Che piano aveva Varoufakis?
Sì, Varoufakis ha diciamo riportato sulla stampa internazionale un po' quelli che sono stati gli ultimi 6 mesi di sua partecipazione al governo Tsipras, ma soprattutto si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, perché ha detto chiaramente che, insomma, il piano B gli era stato commissionato direttamente da Tsipras. Il piano B che cosa prevedeva? Il piano B prevedeva diciamo la creazione di un regime parallelo a quello greco, di modo che si potesse creare una valuta parallela con una serie di passaggi paralleli di denaro. Per esempio, in un passaggio che adesso ho ritrovato, Varoufakis dice: abbiamo una moneta che non può essere sottovalutata contro l'euro, abbiamo l'euro, ma Schäuble è determinato a raggiungere il Grexit. Quindi, di fronte al muro di Berlino, ecco che Varoufakis si inventa questo piano B, ovvero la Grecia, come ogni altro paese, ha un sito del servizio fiscale, no? Come l'Agenzia delle Entrate in Italia, come in Gran Bretagna, dove i cittadini possono accedere utilizzando le proprie credenziali e pagare quindi i propri conti, l'IVA, le imposte varie. Varoufakis aveva creato un pool di 4 tecnici, 4-5 tecnici, non di più, per mantenere riservatezza sull'argomento, progettando di creare conti segreti collegati fra loro tramite questa valuta che si chiama TIN, un po' come quella dei Bitcoin, diciamo, di cui abbiamo parlato in questi ultimi mesi, con un secondo sistema di sicurezza cablato che non fosse noto praticamente a nessuno. Quindi un secondo sistema di pagamenti di banche, di conti correnti all'interno della Grecia, tramite il quale il governo, premendo un semplice pulsante, avrebbe consentito di distribuire a ciascun cittadino greco un certo quantitativo di TIN al posto degli euro. Ad esempio, diciamo, l'esempio più frequente era quello che lo Stato doveva, diciamo, pagare i farmacisti una certa quantità di denaro per conto del sistema sanitario nazionale. Ricordiamo che i farmacisti greci sono stati vessati dal sistema sanitario nazionale perché avevano maturato crediti milionari, perché lo Stato non pagava più i loro farmaci, quindi molti farmacisti hanno dovuto chiudere, molti farmacisti, tra cui uno in particolare, sono anche chiusi la vita, sono tolti la vita. Quindi l'idea di Varoufakis era creare un trasferimento digitale attraverso questo conto di TIN alle società in apnea, creando uno strumento da utilizzare come un meccanismo parallelo in caso di uscita dall'euro, e ovviamente per andare diciamo a combattere l'austerità della Banca Centrale Europea. Queste dichiarazioni che sono state fatte da Varoufakis, che lui oggi ha ritenuto di dover divulgare attraverso una serie di portali di siti stranieri, sono state un po' il sassolino dalla scarpa che Varoufakis si è tolto, perché se fino a qualche tempo fa magari nessuno avrebbe ipotizzato una rottura anche drammatica da un punto di vista umano tra Tsipras e Varoufakis, perché ricordiamo che la politica di Tsipras è quella che Varoufakis ha plasmato dal 2008 ad oggi, non solo nel suo blog ma nei suoi pamphlet importanti, come il ritratto del Minotauro, insomma quello scritto con l'economista Galbraith, che è figlio del noto Galbraith, economista di riferimento di John Kennedy alla Casa Bianca. Insomma, I riferimenti erano questi, ma oggi, se lui, se, voglio dire, se Varoufakis ha inteso di fare questa mossa, c'è anche un motivo di immagine. Perché? Perché in questo momento lui è il capro espiatorio di una politica che nessuno può giudicare se sarebbe stata o meno fattibile. Fatto sta che oggi la Grecia si ritrova con una contropolitica, si ritrova con una politica economica che è contraria a quella per cui il governo Tsipras è stato eletto. Quindi torniamo a un problema di legittimazione popolare: non c'è una strada alternativa all'austerità, non c'è una strada alternativa che si chiami sviluppo, perché di questi 86 miliardi che arriveranno in Grecia domani mattina, no, non uno di quegli 86 miliardi va alla costruzione di una nuova fabbrica, né nessuno ha pensato a creare un regime fiscalmente sexy che permetta alle aziende straniere di andare a delocalizzare in Grecia, così come abbiamo fatto in Italia, in Croazia, in Serbia, in Montenegro, così come hanno fatto i nostri imprenditori in Cina. Mentre abbiamo qui a due passi da casa 80 miglia nautiche, un paese che ha tutte le risorse del Mediterraneo, che ha l'agricoltura non sfruttata, che ha il miele migliore d'Europa, dati del 2014, che ha una serie di ettari e ettari di territorio non sfruttati, si potrebbero far pascolare le mucche d'Europa per produrre quello stesso latte che in Europa ci viene avversato. Ci sono tutte le premesse per fare sviluppo. Ma di questi denari che vanno in Grecia, non 1 miliardo viene utilizzato per creare nuove fabbriche, nuovi posti di lavoro. Quindi la follia più totale si legge qui e si legge la voce privatizzazione. Perché? Perché le privatizzazioni del porto del Pireo e alla voce gas avrebbero potuto dare 20.000 nuovi posti di lavoro con il nuovo gasdotto Turkish Stream, appena siglato dai ministri, peraltro dimissionario Fasanis, ma di queste notizie adesso non si ha più contezza, perché il nuovo governo dovrà ratificare oppure strappare quegli accordi. Non si sa se la Troica vorrà dire la sua anche alla voce privatizzazioni, perché non vede di buon occhio l'ingresso di Gazprom nel Mediterraneo. Quindi in un mese è cambiata non la politica greca, in un mese è cambiata la politica europea. Quindi oggi non sappiamo se ci sono nuove strade di sviluppo, oggi non sappiamo se è percorribile un'alternativa all'austerità. Quindi il dramma in questa Grecia, che non conta nulla, però sta bloccando le cancellerie di mezzo mondo, in questa Grecia sta accadendo qualcosa di grave, perché è stato depauperato il voto popolare, è stato emarginato l'elettorato, quello che è il principe dei governi, e c'è ancora una volta la Troica che, ripeto, può essere uno strumento temporaneo per rimettere a posto i conti di un paese. In Grecia invece la Troica ha occupato i ministeri dal 2012 ad oggi. Oggi vi sta tornando con premesse drammatiche, perché qualche giorno fa in Grecia sono ricominciati gli scontri degli anarchici, dei black bloc con cui Tsipras aveva fino ad oggi mediato, ma che oggi sono resi conto che di quelle politiche sociali non resta neanche l'ombra. Quindi potremmo assistere ad altri scontri, e appunto per questo riferisce la cronaca greca delle ultime ore che i blindati della polizia stazionano dietro l'hotel dove sono proprio allocati i membri della Troica. Quindi il clima è tutt'altro che sereno.
Sì, il problema di sicurezza è abbastanza sentito, è presente per queste riunioni. In chiusura volevo farti due domande. Queste rivelazioni di Varoufakis in qualche modo possono essere un sassolino abbastanza grande anche per il fatto che si potrebbe in qualche modo escludere che Tsipras non fosse a conoscenza di questo tipo di piano o di questi insomma risvolti, o almeno insomma avesse qualche sospetto, e quindi in qualche modo è andata la trattativa a Tsipras sapendo che c'era qualcosa che insomma era completamente, diciamo, antitetico e incompatibile con quella trattativa. E poi volevo chiederti se questo scenario di moneta parallela, ritorno alla dracma, adesso chiamiamolo come ti pare, insomma, questo scenario di parallelismo e quindi un'uscita in pratica o una parziale uscita dal sistema dell'euro è una, diciamo, uno scenario che non è prevedibile, cioè che si può continuare, è un pericolo, tra virgolette, che ancora è imminente, oppure, diciamo, accantonato da questi interventi ultimi post-referendum dell'Europa?
Allora, partiamo col dire che Varoufakis nelle sue rivelazioni dice chiaramente che questo piano B gli era stato commissionato da Tsipras prima ancora che Tsipras diventasse premier e prima ancora che ci fosse la squadra di governo. Tutti sanno che Varoufakis è stato consulente di Soros, è stato anche per un periodo consulente del PASOK, il Partito Socialista Greco, prima del 2008-2009. Nel 2009 scocca la scintilla con Tsipras, si incontrano, diventano amici, diventano partner, hanno questa affinità politico-sociale economica. Quindi il programma, tutto ciò che è stato creato di economico in Syriza dal 2009 ad oggi, porta la marca, porta il timbro di Varoufakis. Quindi la politica economica di Tsipras, il famoso programma di Salonicco, è stato ispirato da Varoufakis. Quindi se Varoufakis ha detto che aveva avuto l'incarico per fare questa cosa, è chiaro che questo incarico gli era stato consegnato da Tsipras in persona. Il problema qual è? Che Varoufakis si è sentito tradito, perché al di là, io non sto parlando del merito delle proposte, su cui gli economisti potranno ovviamente riferire meglio di me, ma se la tattica era quella di andare a rompere il tavolo dell'austerità e Tsipras aveva usato come piede di porco lo stesso Varoufakis, beh, la marcia indietro del referendum è una marcia indietro che non è comprensibile. Cioè, sarebbe stata comprensibile se avessero vinto i sì al referendum. Invece al referendum hanno vinto i no. Quindi il premier greco semplicemente se ne è infischiato di quello che pensava il popolo e, pressato quanto si vuole dai poteri forti, dalle istituzioni europee e da quant'altro, ha deciso per un cambio di rotta immediato. Ma Varoufakis però non è rimasto con le mani in mano, perché la sua rete è fatta da personaggi del calibro di Oscar Lafontaine, che catalizza i nemici della CDU, lo stesso Galbraith, Krugman, Joseph Stiglitz, altro premio Nobel, avvestato qualche giorno fa nella sede del governo greco. Si dice che questa possa essere infatti la potenziale squadra tra posizione alla luce del sole e altre meno diciamo evidenti, che proprio l'ex ministro di Atene vorrebbe mettere in campo, perché si dice che voglia creare un movimento europeo, un movimento transnazionale, trasversale, che possa diventare partito politico, ancora non si sa, ma tornare a quella politica che lo ha espulso tanto a Bruxelles quanto in Grecia. Allora, le posizioni di Varoufakis, su cui, ripeto, nel merito possiamo anche evitare di entrare, non sono state però poste in considerazione rispetto al voto del referendum. Il terremoto in Siriza è questo. Ovviamente Schäuble permettendo, perché tutti sappiamo che il ministro delle finanze tedesco non ha nessuna intenzione di recedere dalle proprie posizioni. Nello stile di Varoufakis sappiamo tutti, no, che spicca questa... come possiamo chiamarla, questa ambiguità creativa, no? Prima dice qualcosa, poi diciamo lo confuta, insomma, ha imparato bene il mestiere della comunicazione e, se possiamo dire, ha imparato bene il mestiere della comunicazione politica italiana. Però proprio Varoufakis l'altro giorno dalle colonne del Der Spiegel, prima ha escluso, insomma, convention, no, lanci di partiti in stile a stelle strisce, ma poi ha ammesso che l'idea di un movimento c'è e si muove, come dire, più Europa, questa Europa non ci piace, quindi no all'anti-europeismo di Le Pen, di Salvini, di Orbán, però sia un'Europa diversa, che passi da quella solidarietà di cui non si ha traccia. Voglio ricordare che le parole di Varoufakis, che tra l'altro sono contenute in un pamphlet che uscirà entro la fine di quest'anno, che dovrebbe chiamarsi, se non erro, Perché le crisi le pagano sempre i poveri, queste parole sono state replicate nell'ultimo mese da una persona sola. Questa persona si chiama Papa Francesco, che sull'aereo di ritorno dal recente viaggio in Venezuela ha detto una frase che a migliaia di chilometri di distanza ha unito come un filo rouge alle parole di Varoufakis. Il Papa ha detto: non è giusto quel modello di società dove le crisi sono solo sulle spalle dei poveri. Era la notte in cui il Parlamento di Atene votava il nuovo memorandum Lacrime e Sangue, era la notte in cui Varoufakis ha staccato la spina, non a se stesso, ma ha staccato la spina a una certa idea, diversa, condivisibile o no, di Europa. E allora, vedere oggi che quel movimento transnazionale potrebbe comunque contare su una serie di personalità di spicco dell'economia mondiale, due premi Nobel, attenzione, non ci sono gli attori del governo Tsipras, qui ci sono due premi Nobel, ci sono personaggi della Linke tedesca, ci sono persone di spessore che, pur definendosi assolutamente europei, anelano ad un'Europa diversa. Perché noi possiamo parlarne fino a dopodomani, il problema non è greco dell'Egeo, il problema è europeo, quale Europa vogliamo costruire. I padri fondatori, al loro tempo, i vari Spinelli, Adenauer, Schumann e lo stesso De Gasperi, costruirono una famiglia europea fondata sulle regole ma sulla solidarietà e sullo sviluppo. Qui la classe dirigente non produce idee alla voce PIL, ma taglia solo le tasse, cioè aumenta solo le tasse e taglia le spese. Allora, una politica che sia italiana e europea, che non ha la lungimiranza di costruire nuove fabbriche, perché la politica deve produrre il lavoro si produce con nuove fabbriche, con nuove idee. Beh, se la politica declina la produzione di strategie di lavoro e aumenta le tasse, e adesso abbiamo l'eurotassa proposta da Schäuble e attuata da Monti, e c'è il taglio alla sanità, e c'è il taglio alla spesa pubblica, e c'è il taglio al welfare, che in Grecia è stato depotenziato dell'80%, beh, io a questo punto non parlerei più di politica costruenza. Io parlerei di una classe dirigente che è seduta in prima classe aspettando comodamente la consumazione, ma di idee, di produzione, di strategie non ne vedo neanche una. Un po' quello che sta accadendo in Libia, perché Libia e Grecia sono accomunate dalla stessa mancanza di lungimiranza da parte della classe dirigente, con l'Italia che ancora una volta, anziché essere protagonista, perché lì un molo messo in quel grande lago salato che è il Mediterraneo, sceglie di fare ancora una volta la comparsa.
Perfetto, la domanda, la parte finale sull'uscita dal sistema dell'euro, è possibile secondo te ancora o questo intervento d'Europa l'ha scongiurato?
È chiaro che diciamo il caso greco è stato utilizzato da Schäuble, non tanto punire uno, umiliare uno per fare aprire gli occhi a tutti. Gli altri paesi europei, tra cui le cosiddette colombe, Italia e Francia, erano definite colombe soltanto perché sono nelle stesse condizioni della Grecia. Miliardo più, miliardo meno. Io non posso immaginare un François Hollande altamente solidale con Tsipras perché voleva, no, emulare il padre dell'Europa Spinelli, ma perché si è reso conto che anche la situazione economica francese avrebbe potuto prendere la direzione greca. Non parliamo poi dell'Italia, il cui debito pubblico è sotto gli occhi di tutti, ma che tutti sottovalutano come se fosse carta straccia. Quindi dopo l'esperimento Varoufakis è andato male, sicuramente in Europa non c'è spazio per un'alternativa che possa essere corretta o no, non spetta a me a dirlo, ma è un dato di fatto che oggi questo euro, così com'è strutturato, così com'è pensato, pesa sulle famiglie, pesa sulle imprese, non dà sviluppo occupazionale, non produce sbocchi. Allora, io sono europeista, lo siamo tutti, io sono in Europa unita, dall'Atlantico agli Urali, sogno un'Europa finalmente al tavolo del G3, con Cina e Stati Uniti. Purtroppo sappiamo tutti che i vertici si tengono soltanto con la Merkel e l'Hollande, come quello che ha fatto a Mosca, senza invitare il commissario europeo agli esteri, la nostra Mogherini, che ancora una volta, forse per non si sa per quali ragioni, ma se non viene invitata, insomma, come ha detto il professor Luttwak qualche settimana fa, lui si sarebbe dimesso al posto della Mogherini, però ognuno ovviamente fa quello che ritiene. Mi rendo conto che questa Europa con quest'euro non si siede al tavolo dei grandi, allora modifichiamo l'euro, modifichiamolo con i trattati, miglioriamolo e facciamo in modo che l'Europa si sieda finalmente al tavolo dei paesi che contano e non subisca le decisioni che arrivano dall'alto.
Perfetto, con queste parole di auspicio ringraziamo Francesco De Palo, gli facciamo in bocca al lupo a una presentazione del suo libro fra qualche ora, quindi in bocca al lupo, libro che ovviamente su Libri TV già abbiamo presentato, già c'è la registrazione, e quindi niente, ci diamo appuntamento alle prossimi aggiornamenti per questa parte di Europa, che speriamo continui a restare a far parte dell'Europa, insomma. Grazie ancora, Francesco.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie a Regina Nato Volpicella.